Oggi ho bisogno del vostro aiuto, perché visto l'accento messo sull'attualità, io contavo molto per una volta di fare la spalla di Meloni, però fare la spalla di uno che non c'è, diciamo, è abbastanza difficile. E poi c'è anche, diciamo, il problema pratico, che un conto è essere in due per riempire una giornata di riflessione e un conto è essere da soli. Per cui, senz'altro per la nostra ripresa pomeridiana, vi chiederei con una certa enfasi di pensare delle belle domande. Per questa prima tornata della mattina vi propongo un itinerario apparentemente singolare, e va bene, credo, sentito il riassunto di Renato, cioè voi vi siete concentrati soprattutto su Elia. Io invece nella mia preparazione ho pensato complessivamente ai profeti, tutti i profeti, la profezia e le sue ricadute letterarie nell'Antico Testamento, e quindi la mia prima riflessione è su qual è l'attualità della profezia, non soltanto di Elia, con questa poi connotazione particolare di una spiritualità che a un certo punto si ritrae nella solitudine. Qual è l'attualità della profezia? Questa mi sembra una domanda interessante da molti punti di vista, ma anche perché spesso diciamo, come se fosse una ovvietà, che una delle funzioni della Chiesa è di essere profetica. E tutti, in tutte le chiese, dicono: ah, ci vorrebbe una Chiesa profetica, intendendo con una Chiesa profetica una Chiesa che dice delle parole forti sulla giustizia sociale, sui mali del mondo. E allora alla fine vorrò anche sollevare questo interrogativo: ma le parole profetiche possono, sono mai venute dalle istituzioni? O non c'è lì proprio una dialettica che appunto non dobbiamo tanto aspettarci che la Chiesa sia profetica, quanto o le Chiese siano profetiche, quanto in un certo senso è banale, se la Chiesa predica il Vangelo e la Bibbia, qualcosa di profetico deve pur dire, ma forse c'è una dialettica per cui il bene della Chiesa viene non quando lei sostituisce il profeta, ma quando un profeta la prende a schiaffoni, tanto per dire le cose subito esplicitamente. Ma andiamo per ordine. La domanda sull'attualità dei profeti, per certi versi, è una domanda paradossale. Questa sarebbe la prima osservazione che voglio fare, perché sia la Bibbia ebraica che il Nuovo Testamento dichiarano concluso il tempo della profezia. Si parla ancora di profeti nel Nuovo Testamento, ma è una delle forme di predicazione. Ma sostanzialmente sia la sinagoga che la Chiesa pensano che la profezia è conclusa con il libro di Malachia. Non ci saranno più nuovi profeti, come lo sono stati Elia, Isaia, Geremia, Amos, eccetera, eccetera. E di questo vi voglio dare due esempi. Il primo è la conclusione del libro di Malachia, dove appunto si parla di Elia. L'ultima parola del libro di Malachia è rivolta, l'attenzione è rivolta al giorno ardente come una fornace, cioè il giorno della fine. Non si parla di Messia, qui è il giorno del giudizio. E proprio l'ultima dichiarazione del libro di Malachia è questa: ricordatevi della legge di Mosè, mio servitore, che io diedi sull'Oreb, leggi e precetti per tutto Israele. Ecco, io vi mando il profeta Elia prima che venga il giorno del Signore, giorno grande e terribile. Egli volgerà il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri, perché io non debba venire a colpire il paese di sterminio. Si capisce benissimo, ma lo voglio sottolineare. Non ci sarà più nessun altro profeta, cioè non c'è più nulla di nuovo da dire o da aggiungere. Tornerà Elia, ma appunto, come è già stato detto, Elia non tornerà per continuare a fare il profeta in un certo senso come prima, ma semplicemente per convertire Israele. Ricondurre il cuore dei padri verso i figli e dei figli verso i padri vuol dire ricreare una comunione di intenti nel popolo di Israele, in modo che non sia colpito da sterminio, cioè non soccomba nel giudizio, sia trovato rispondente e fedele nel giorno grande e terribile. E nel frattempo, cioè in attesa di questa venuta escatologica, come si dice, di Elia, Israele deve ricordarsi della legge di Mosè. Ecco perché non c'è più nulla da aggiungere, non c'è nessuna parola profetica che porti qualche novità, perché tutto è già detto, è manifesto e rivelato nella legge di Mosè. Nella Bibbia ebraica questa conclusione del libro di Malachia non è l'ultima parola della Bibbia come nelle nostre, e su questo torno tra breve, è la conclusione però della sezione dei Neviim, la seconda sezione della Bibbia, e possiamo immaginare, non ne abbiamo la prova, ma possiamo immaginare che al tempo di Gesù, cioè nel primo secolo, in realtà anche per gli ebrei, in quanto conclusione dei profeti, questa era in un certo senso anche per loro l'ultima parola della Bibbia, perché come forse sapete la terza parte del cosiddetto canone ebraico, gli scritti, è rimasta più fluida, e fino verso la fine del primo secolo della nostra era si discuteva ancora su quali libri fossero effettivamente da comprendere come scrittura nella terza parte del canone. Si discuteva del Cantico dei Cantici, si discuteva anche di Ezechiele, perché le sue stravaganze estatiche destavano qualche sospetto. Tra l'altro la tripartizione della Bibbia ebraica non emerge praticamente mai nel Nuovo Testamento, e quando ci si rifà alla Bibbia ebraica si dice sempre le scritture, come è scritto spessissimo la legge e i profeti, e una volta c'è la legge e i profeti e i salmi, non la legge, i profeti e gli scritti. Va bene, allora, come conclusione della seconda parte del canone, io spero di non annoiare, perché nella mia testa tutto questo poi serve al nostro discorso attuale. La profezia nella struttura della Bibbia ebraica viene coordinata e subordinata al tempo stesso alla Torah. Perché alla fine del Deuteronomio Mosè è presentato come il profeta per eccellenza, e con questo si intende dire che tutto quello che i profeti hanno detto, anche se arrivate a casa e prendete una concordanza biblica, vi accorgo, io l'ho fatto di recente per altre cose, ci sono pochissime occorrenze della parola Torah nei profeti. Mentre invece, appunto, nella ermeneutica ebraica, che cosa sono i profeti, che cosa è la profezia? È la vigorosa attualizzazione, il richiamo, il monito o eventualmente il giudizio a Israele perché osservi, se è monito, o perché non ha osservato la Torah alla quale lo vincolava l'alleanza. E dunque Mosè è il sommo profeta, Mosè è il sommo tutto, ma appunto è stato anche il sommo profeta, e tutti i profeti sono nella sequela di Mosè, per cui mi dispiace per il cardinale Ratzinger, quale auguro una serena pensione, quando in Deuteronomio 18 Mosè dice io manderò un altro profeta come me. Non è la profezia della venuta di Gesù Cristo, vero profeta, come lui sostiene nel suo primo libro su Gesù, è semplicemente l'idea: tutti i profeti che verranno dopo, appunto, sono profeti in quanto sono successori e araldi di Mosè. Quindi, da questo punto di vista, diciamo così, ebraico, la profezia è conclusa e ha senso riprenderla, come avviene anche nella lettura sinagogale. Voi sapete che ogni settimana si legge una porzione della Torah che consente, nell'arco di un anno solare, di rileggere ogni anno tutta l'intera Torah, da Genesi 1:1 fino a Deuteronomio 34:11-12, quello che è, e si associano anche delle altre letture a ognuna di queste porzioni, che si chiamano parashot, che si chiamano le haftarot, e gran parte di queste letture aggiuntive sono tratte dai profeti, anche da altri libri, ma soprattutto dai profeti, riproducendo in fondo esattamente quello che dice Malachia: nell'attesa del ritorno di Elia non aspettatevi profeti che vi portino qualche discorso che non sia già contenuto nella Torah di Mosè e nella attualizzazione che ne hanno fatto i profeti. Attenetevi a Mosè fino al giorno in cui Elia ritornerà. E in fondo la stessa visione, diciamo così, in un certo senso, di una conclusione della profezia c'è anche nel Nuovo Testamento. Ricorderete tutti quella parola che c'è nei sinottici, se non ricordo male nel discorso su Lazzaro, e viene detto, allora Luca 16, allora quando si descrive che nell'Hades Lazzaro è nel seno di Abramo, e Lazzaro esclama: padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché sono tormentato e ricco in questa fiamma. Ma Abramo disse: hai avuto molti beni, eccetera eccetera. Allora lui obietta al verso 27: ti prego dunque, o padre, che tu lo mandi a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli, affinché li avverta e non vengano anche loro in questo luogo di tormento. E Abramo disse: hanno Mosè e i profeti, ascoltino quelli. Quindi non c'è bisogno di un nuovo inviato, di un nuovo profeta. Se uno vuole convertirsi, bastano Mosè e i profeti. E poi, se volete, concludo questo primo punto, a contribuire all'idea, anche nel cristianesimo, che nel senso dei libri biblici la profezia si è esaurita, ci sono altri due elementi. Avendo, cosa che noi oggi mettiamo in dubbio criticamente, progressivamente interpretato la profezia sostanzialmente come annuncio del Messia, cioè come promessa e anticipazione di un compimento escatologico, in questo senso la profezia si è compiuta e quindi ha anche esaurito la sua funzione, in quanto tutto ciò verso cui essa in questa interpretazione era orientata e sbilanciata è sopraggiunto. Cristo è venuto, la profezia è compiuta. Appunto, ora c'è soltanto da attendere il ritorno di Cristo, ma non c'è bisogno di nessuna ulteriore parola profetica, tant'è che in questa visione, in un altro senso, la profezia è anche compiuta, perché Cristo è stato al tempo stesso re, sacerdote e profeta. Quindi non soltanto la profezia è compiuta, perché in questa interpretazione, che si ritrova fortissima ancora in Lutero, la profezia era orientata a Cristo e Cristo è venuto. E Cristo è venuto e ha compiuto in sé al massimo livello i tre grandi uffici dell'Antico Testamento, cioè quello regale, quello sacerdotale e quello profetico. Vuoi delle parole profetiche? Le ha dette tutte Gesù. Vuoi il vero re che serve per il mondo? È già venuto in Gesù. Vuoi il vero sacerdozio? Vuoi la mediazione ultima, definitiva e compiuta tra l'uomo e Dio? Ce l'hai in Cristo, e quindi non c'è più bisogno di altra profezia, di altro sacerdozio e di ulteriore regalità. Quindi, riassunto di questo primo punto, in un certo senso potremmo dire è inutile che ci interroghiamo sulla attualità della profezia, perché sia la sinagoga che la Chiesa, in un certo senso, hanno spostato la domanda sull'attualità della profezia su un altro piano. La domanda è: se da ebrei viviamo pienamente la Torah, la domanda da cristiani è il nostro rapporto con Cristo. Però poi invece arriverò all'attualità della profezia. L'altra premessa che volevo fare, non so se qualcuno ve l'ha già detto, c'è stato nell'indagine critica, insomma nello studio letterario e teologico della profezia biblica, negli ultimi decenni un vero e proprio cambiamento di orientamento. Qualunque manuale, anche soltanto, avreste preso fino a 20 o 30 anni fa, leggevate che la storia della profezia di Israele si distingue in due fasi: una fase preclassica e poi una fase classica. Ve la faccio breve. La profezia preclassica è fatta di profeti di mestiere. Se avete letto intorno ai brani di Elia, si parla di gruppi di profeti, di figli di profeti, figlio di, in ebraico è uno dei modi di esprimere l'appartenenza a un gruppo professionale, una specie o una categoria, quindi non è come da noi che c'è qualcuno che è figlio di pastore, nel senso che già il papà faceva il pastore, il nonno lo fa anche lui, no, non non ha nulla a che fare con la discendenza personale, ma è l'affiliato di un gruppo, di una gilda professionale. Spesso hanno manifestazioni estatiche, si riconosce loro la funzione e la capacità di consultare la divinità e di ottenere degli oracoli in risposta. Ci si rivolge a questi profeti, li si va a cercare per porre un quesito, è un quesito anche molto concreto: vincerò o perderò questa guerra? Come mi devo comportare? Come mi andranno le cose? Se volete vi do due rapidissimi esempi. In 1 Samuele 28, uno dei famosi brani in cui si dimostra che il povero Saul è completamente fuori e completamente reietto, è l'episodio in cui poi lui va a consultare la negromante di Endor, e l'occasione per cui lui si rivolge ai profeti è che c'è la minaccia dei Filistei al verso 4. Allora Saul riunì il suo esercito, verso 6, consultò il Signore, ma il Signore non gli rispose né tramite sogni, né mediante l'Urim, cioè l'estrazione a sorte, né per mezzo dei profeti. Allora qui nel racconto serve a dimostrare che Saul è proprio fuori, ma ci dà anche uno spaccato di quella che era la normalità, non solo in Israele ma nell'antico Vicino Oriente, cioè di fronte a una minaccia militare come quella dei Filistei si cercava di avere il parere della divinità, e la divinità poteva manifestare il suo responso tramite sogni o altre tecniche di consultazioni oracolari, ma attraverso i profeti. E l'altro esempio è 1 Re 22, il re di Israele, Giosafat, re di Giuda, e che in quel momento sono alleati e ascoltano l'oracolo di un profeta che si era fatto delle corna di ferro e comunica: così dice il Signore, con queste corna colpirai gli aramei finché tu li abbia completamente distrutti. Bisogna combattere gli aramei e c'è un oracolo. Tutti i profeti profetizzavano nello stesso modo dicendo: va contro Ramo di Galad e vincerai, il Signore la darà nelle mani del re. Ma c'è Michea, non quello del libro omonimo: tutti i profeti predicono del bene al re, perché viene convocato anche lui. Ti prego, le tue parole siano concordi con le loro e predici del bene. Ma Michea rispose: come è vero che il Signore vive, io dirò quel che il Signore mi dirà. E poi infatti arriva l'oracolo sfavorevole. Ma appunto qui vedete, c'è una profezia istituzionale favorita dalla corte, e qui comincia a comparire invece un outsider. Allora, questo tipo di profezia, che si ritrova pari pari nel mondo ambiente di Israele, veniva un tempo definito la profezia preclassica. Si definiva profezia classica quella dei cosiddetti profeti scrittori, cioè dei personaggi che appaiono, questo è il succo del mio discorso, lo voglio sviluppare bene, che invece sono come Micaia o Michea qui, che appunto sono degli outsider spesso contrapposti, indipendenti, autonomi e talora contrapposti intanto alla loro stessa categoria, cioè c'è una profezia istituzionalizzata, come vedremo, addirittura stipendiata, fatta di persone a cui unanimemente tutti, non soltanto la corte ma anche il popolo, riconoscono il possesso di carismi particolari. C'è solo qualcuno appunto che è in grado di consultare la divinità. E invece sarebbe classico di Israele questa profezia di outsider che non ricorrono a particolari tecniche di consultazione oracolare, ma ricevono in visione o direttamente in audizione delle complesse parole di Dio, che non sono semplicemente sì vincerai la guerra, no vincerai la guerra, ma sono i discorsi che leggiamo e che essi stessi avrebbero poi messo per iscritto, o loro, i loro discepoli. Questa sarebbe la profezia classica. La grande rivolgimento che c'è stato, non perché semplicemente ci siamo messi in testa di fare i Pierini e di dire una cosa diversa, ma per esempio perché si è molto approfondito lo studio della profezia nelle altre religioni, nelle altre culture coeve di Israele. E per esempio, una delle cose che si dicevano un tempo, che i profeti al di fuori di Israele non avevano delle visioni sull'intervento della divinità nella storia, ma si limitavano in alcuni oracoli a richiedere incrementi del culto o qualche miglioramento della pietà cultuale, e invece ci sono delle profezie assire, per esempio, in cui non il Signore ma Marduk ha una funzione nella storia analoga a quella che svolge Israele. Allora si è ribaltata la cosa e oggi si dice: la profezia classica è quella del primo tipo. Perché è classica? Perché Israele ha avuto una profezia come ce l'avevano tutti. E non soltanto subspecie profezia, ma sempre di più sappiamo che prima di alcune rivoluzioni di cui la Bibbia è il deposito, la religiosità di Israele era, e le istituzioni, e la, per esempio l'ideologia regia e l'organizzazione del culto di Israele, era assolutamente simile intanto a quella dell'entourage cananeo, fenicio e aramaico, ma poi molto simile ad altri contesti. Ancora nel Salterio si vedono dei salmi che descrivono l'attività del Dio creatore esattamente come la descrivono i testi ugaritici o altri testi dell'ambiente, cioè in cui il Signore appare come un Dio delle tempeste che sconfigge le acque turbolente, stabilisce fermamente la sua dimora, il suo palazzo nei cieli, e a questo corrisponde il suo santuario terreno. E questo rende però molto più interessante i nostri profeti di cui abbiamo i libri, tra virgolette, perché appunto sono i libri. Quello che leggiamo in quei libri non è affatto classico, è in realtà una rottura, l'emergere di qualcosa di nuovo e in questo senso assolutamente originale, a partire dalla condivisione originaria di Israele della profezia classica come ce l'avevano tutti, cioè delle persone, in particolare un ruolo istituzionale, in particolare collegato alla corte, dal quale ci si aspettava sostanzialmente la manifestazione dell'approvazione e del favore divino di fronte alle scelte difficili che attendevano, per esempio, un sovrano in caso di guerra. Questo è molto classico, invece per nulla classico e invece singolarmente innovativo è l'emergere delle figure profetiche come appaiono nei libri profetici. E Elia c'entra con tutto questo, perché se vogliamo è l'inizio del processo, ed è per questo che viene attribuita a Elia e ai testi che parlano di Elia un ruolo così importante nell'emergere del monoteismo yavista. Perché appunto in Elia l'opposizione con il baalismo, che era largamente condiviso, è così forte, perché Elia opera proprio una rottura, o di qua o di là. E vi ricordate che quando lui scappa dice: sono rimasto solo, quello che mi ha mosso è la gelosia. Quindi l'idea che questo Dio non può essere associato, non può far parte di un pool che richiede un rapporto esclusivo. E questa è una svolta fondamentale nell'evoluzione della religione ebraica, che poi poco dopo farà il pari, cioè avverrà un'altra tappa importante, per esempio quella di Osea e anche Amos per certi versi. Cioè questi profeti dell'VIII secolo sono i primi che fanno un altro salto e dicono, mentre prima questo non, nessuno ci avrebbe pensato, perché, che cosa lega Adonai a Israele? Molti prima avevano semplicemente pensato: ogni popolo ha il suo Dio. Noi siamo storicamente, ma quasi naturalmente, legati a questo Dio. Invece i profeti dell'VIII secolo hanno questa intuizione. In realtà il legame che unisce Adonai con il suo popolo e questo popolo a questo Dio non è affatto un legame dato da sempre per sempre, è un legame istituito. Questa è l'idea della metafora matrimoniale erotica che usa Osea. È come quando uno trova una trovatella e la fa diventare una donna come si deve e poi la sposa. Ma se l'ha sposata, lei non lo deve tradire. E se Israele ha un pantheon o ha una religione sincretistica, è come una moglie che tradisca il marito. Ecco, è questo sviluppo del tutto originale che stacca completamente questa vicenda profetica dalla profezia che oggi definiamo classica, che è la specificità di Israele. E allora, avvicinandoci sempre di più al tema che dobbiamo discutere dopo, cioè l'attualità, ci sono quattro caratteristiche di questi profeti che mi sembra siano imprescindibili. Una l'abbiamo già menzionata, cioè questi profeti qui sono tutti degli outsider. E dove lo vedete documentato che sono degli outsider, vi faccio solo due esempi, e così vediamo anche che cosa vuol dire essere outsider, e così cominciamo a chiarirci se oggi ci fossero ancora dei profeti che assomigliassero a quelli della Bibbia ebraica, che come li riconosceremmo, che caratteristiche avremmo. Allora, l'essere outsider dei profeti biblici, vi faccio questi due esempi che chiarisce anche due dimensioni. Una è quella di Amos, che come vi ricordate svolge la sua attività profetica nel regno del nord al tempo di Geroboamo II, ma lui è giudaita, quindi potremmo dire il profeta in questo caso, il suo essere outsider vuol dire che è straniero, è un immigrato. E non voglio adesso cominciare a fare attualizzazioni selvagge, ma e se nelle nostre stanche, logore, noiose chiese del vecchio continente, questo volesse dire che la profezia probabilmente potrebbe essere rappresentata da un parroco del Kenya o da un metodista del Ghana, che forse per il semplice fatto di avere meno tormentoni mentali e un po' di entusiasmo per quello che ha appena scoperto, forse predicherebbero meglio dei nostri ingessati valdesi e dei vostri compassati sacerdoti bergamaschi o vicentini, non lo so. Comunque Amos è uno straniero, e quando è un outsider anche perché lui nel capitolo 7 va a rivolgere il discorso critico di denuncia che Dio gli ha affidato al centro del potere politico e religioso, cioè nel santuario regio. E anche questo mi sembra caratteristico di questa profezia. Non se ne va in disparte, va al centro, e il sacerdote locale lo contesta e gli dice: tornatene al tuo paese e guadagna là il tuo pane. Qui c'è una contrapposizione. È ovvio che i profeti, come i pastori e i parroci, sono pagati. E dice: tu vatti a far pagare dalla conferenza episcopale del Kenya, ma non venirci a rompere le scatole qui a Padova. E Amos risponde: lo navi anochi veloven navi. Io non profeta, né figlio di profeta. E siccome, come sapete, in ebraico non c'è il verbo essere in questo senso, è una composizione nominale, si può intendere in due modi. Si può intendere al passato, perché il seguito è: ma il Signore mi ha preso da dietro al gregge e mi ha mandato qui. Si può intendere al passato. Io non ero profeta, cioè non ho studiato teologia, non sono stato ordinato da nessuno, eccetera, eccetera, ma il Signore mi ha preso e mi ha fatto diventare profeta, un po' come San Paolo, appunto, che ha avuto una visione, non era tra i dodici, ma è diventato l'apostolo delle genti. Ma forse potrebbe anche essere intesa al presente in senso ancora più radicale. Io non sono profeta, né figlio di profeta. Ma Dio mi ha preso dietro al gregge, cioè addirittura Dio mi fa fare una cosa senza che io neanche per vocazione straordinaria diventi profeta. Per i profeti sono quelli lì che volete voi, che vi raccontano le cose che volete sentire. Io vengo a portare la voce di Dio non solo essendo diventato tardivamente in via eccezionale profeta, ma senza neanche essere diventato profeta. E l'altro esempio di outsider o di sottolineatura di questa dimensione di outsider del profeta è Geremia, che non è un estraneo, non è immigrato, ma come sapete una delle caratteristiche del libro di Geremia è quella di sviluppare più di ogni altro la dimensione tra virgolette biografica, per cui in nessun altro libro sono raccontati così tanti episodi sul profeta. Naturalmente non è un interesse biografico nel senso nostro, cioè che uno dice ma se capirei meglio Giuseppe e i suoi fratelli se mi posso leggere una bella biografia di Thomas Mann, la sua cultura, le sue esperienze, eccetera, eccetera. E tutto questo interesse biografico è finalizzato a riflettere, a esprimere la natura della vera profezia. E dunque lì è in modo abbastanza sistematico, cioè Geremia ha litigato con tutti, cioè è andato a predicare contro i sacerdoti, contro i re, contro gli altri profeti, è andato ad apostrofare il popolo intero alla porta del Tempio, ha avuto molte opposizioni, è stato persino incarcerato nelle sue cosiddette confessioni. Lui addirittura fa vedere come è diventato sempre più estraniato da tutti, persino la sua famiglia, non può tornare al suo villaggio di origine perché è considerato un disfattista, un traditore, eccetera, eccetera. E addirittura, poi questo è tipico di Geremia, lui vorrebbe smettere di fare il profeta, perché la parola di Dio è diventata per lui un obbrobrio. Cioè gli produce soltanto emarginazione e nessuno lo vuole ascoltare, ma poi prosegue, ma questa parola di Dio era dentro di me come un fuoco ardente che io non riuscivo a contenere. E in questo senso Geremia diventa il profeta per eccellenza in tutta la Bibbia ebraica, perché naturalmente tutto questo discorso serve a dire... È una riflessione postuma e sarà un altro punto che sviluppo. Certo, uno così, qualcosa ci deve essere che veramente viene da Dio. Perché se a dire quello che dice e a fare quello che fa, nessuno gli dà retta. A lui non ne viene nessun vantaggio. Non c'è neanche, diciamo, lo zelo del chiamato, che dice: Signore, soffro molto, ma sono così contento perché sei tu che mi chiami, anzi mi auguro che le mie sofferenze ti siano gradite. Dice: non ne posso più. Ricordate il capitolo 20, addirittura dice: maledetto il giorno in cui mia madre mi ha partorito e in cui si è detto a mio padre: è nato un maschio, tu mi hai sedotto, tu sei più forte, bella forza, mi hai sedotto e hai prevalso. E beh, certo, allora tutto questo per gli editori del libro di Geremia è semmai la prova postuma che una vita così, un discorso così si possono spiegare soltanto se appunto è veramente Dio che lo ha mosso. Allora, il profeta è un outsider, non viene dalla scuola, non viene dagli ambienti che normalmente si avvalgono di una parola profetica che sperano favorevole, ma è uno che compare a un certo punto dal di fuori. Due, questi profeti, che contengono poi anche degli annunci di salvezza, ma sono prevalentemente degli araldi di giudizio. Prendete Isaia, Geremia, Ezechiele, Amos, Osea, certo tutti hanno inserita successivamente anche delle pagine in cui dopo il giudizio c'è la prospettiva della restaurazione. Ma se contate le pagine, e prendete Geremia, c'è 3-4 capitoli in cui ci sono promesse, una nuova alleanza, in Ezechiele c'è un cuore nuovo, eccetera, eccetera. Ma tutto il resto è critica e giudizio, con tutte le modulazioni possibili che vediamo bene in Amos. nella redazione di Amos, nella prima parte del libro, Israele viene avvertito in vista di una conversione che forse risparmierebbe il giudizio. Poi sembra che ci sia ancora spazio per una intercessione da parte del profeta. E poi alla fine si giunge, matura 8:2, matura è la fine del mio popolo Israele. Ecco, la profezia biblica è la parola critica di un outsider, e questa parola critica viene portata al centro. Appunto, in questo senso il profeta non è un monaco di cui eventualmente viene conosciuta nei dintorni la spiritualità e la profonda riflessione, a cui magari ci si rivolge, non appunto perché è pagato per, ma potrebbe essere un outsider che sta là sulla montagna, come è successo tante volte poi nella storia della Chiesa, e uno sa che lì c'è qualcuno che è un uomo di Dio, non perché svolge istituzionalmente questa funzione, ma diciamo perché si è manifestato sul campo. No, il profeta viene dal di fuori con la sua parola critica e va nel mezzo della vita politica, statuale, cultuale, istituzionale. E infine, questo è un pensiero a cui tengo molto, sperando che sia giusto, questi profeti che ho così descritto hanno assunto il ruolo che hanno nella Bibbia ebraica a causa di una riabilitazione postuma, cioè sono diventati i profeti per eccellenza, quelli che fanno parte della Bibbia, proprio quei profeti che inizialmente la maggior parte della popolazione e delle istituzioni hanno respinto e combattuto. Questa è la tesi che voglio sostenere. E pensate proprio a Geremia, appunto il più inascoltato di tutti i profeti. Nel suo libro si dice, credo nella versione ebraica, perché il greco l'ho un po', c'è un altro, un testo leggermente diverso in greco, ma in ebraico, se non ricordo male, 270 volte accanto al nome di Geremia c'è Annavi, il profeta. E non c'è bisogno di Dio, no? Geremia il profeta, Geremia il profeta, Geremia, basterebbe dire Geremia. Geremia il profeta, Geremia il profeta. Cioè, il più inascoltato diventa il più profeta. E io credo che questa sia stata una grandissima operazione. Cioè, dopo l'esilio, quando ci si riprende dal giudizio e si cerca di ricominciare in modo nuovo, lo dico già in modo moderno e attualizzante, dove si va a cercare ispirazione? Da dove si riparte? Esattamente da quelli a cui non si è dato retta. Questa è l'ipotesi, la tesi che voglio sostenere. Allora questo spiega anche come mai appunto nella Bibbia ebraica si dà così tanto spazio al fallimento di Israele e al giudizio di Dio. Perché questa fu l'operazione che permise la rifondazione, o se volete, la fondazione di Israele. Da dove dobbiamo partire? Appunto, non dai punti di forza di un mito di fondazione. Noi siamo sempre stati il popolo di Dio, Dio Adonai è sempre stato il nostro Dio. Ma si ricomincia proprio dalla riforma del Deuteronomio, che non si affermò e diventa invece, al tempo di Giosia, invece diventa il punto di partenza per la riscrittura di tutta la storia di Israele. E dall'altra si riparte dai profeti, cioè il fallimento storico, l'insuccesso istituzionale del discorso di Geremia per generazioni successive fa del discorso di Geremia esattamente il punto di partenza, la parola necessaria e qualificante. E questo ci pone il problema della vera e della falsa profezia, perché appunto va bene dopo, ma diciamo in itinere viene qualcuno che dice una parola autorevole da parte di Dio, o che richiama, per metterci nella nostra situazione, richiama le chiese alla riscoperta di una accentuazione o di una parola contenuta nella scrittura. E lo fa, mettiamo che lo faccia come lo facevano i profeti, cioè viene da outsider, dice delle cose sgradevoli, assume una funzione critica, ma potrebbe anche essere in una situazione, mettiamo, qui sto pensando alla Chiesa Valdese, non alla Chiesa Cattolica, in cui siamo quattro gatti che non sappiamo bene se esisteremo ancora nel prossimo secolo, eccetera, eccetera. E compare uno che dice: cara piccola Chiesa Valdese, ricordati di Geremia o di Isaia che dice: io ho divorziato per un po' da te, ma adesso non sarai più chiamata tu piccola Chiesa Valdese derelitta, abbandonata, tornerai di nuovo all'onore del mondo, eccetera, eccetera. Ecco, mettiamo che ci siano questi due tipi di discorso. C'è qualcuno che dice: cari Valdesi, siete alla frutta. Infatti è scritto nella scrittura che quando uno non sa più cosa dire, si sbanda, eccetera, eccetera, e Dio lo manda a ramengo. E un altro dice: no, questa debolezza e senescenza della ottosecolare Chiesa Valdese in realtà è quello che è il bilancio della sua storia, è quello che si merita. Amen. Speriamo che vi convertiate ancora. Allora, come si fa a decidere? Perché questa è anche un'altra caratteristica della profezia biblica, che ce ne sono sempre due. E questo lo vediamo nel caso di Amos, che vi ho citato, nel caso di Geremia. Il problema è che Israele, come la Chiesa successivamente, è sempre messa di fronte a due parole. Ci sono sempre due profezie, non una. Due vie. A chi credere? Perché Amos e Geremia diceva: sarete deportati, vincono i babilonesi. E c'era l'altro profeta che dice: da parte del Signore il vostro giogo sarà spezzato. E come fai a sapere chi è il profeta? La Bibbia indica dei criteri, ma fanno sorridere, sia in Deuteronomio 13 che anche nel libro di Geremia. Dice: allora, cosa è semplice? Se un profeta dice da parte di Dio che succede una cosa, poi se questa cosa succede vuol dire che era Dio che gliel'aveva detto. Se non succede vuol dire che se l'era inventata. Con tutto il rispetto per la Bibbia, diciamo, non ce ne facciamo niente di un criterio del genere, ma in realtà quel discorso lì serve a dire: uno, che la profezia non ti mette mai in una situazione rassicurante in cui tu dici: è ovvio che ha ragione lui. È sempre l'ora della decisione. Devi decidere chi ascoltare, e in subordine, in genere, te ne accorgi dopo. Prima non dai retta, ed è dopo che capisci che avresti dovuto dar retta a quelli che tu o i tuoi padri non avete ascoltato e a volte avete sbeffeggiato. E di questo si potremo, e spero che li faremo nel corso della giornata, a ognuno di voi verranno evidentemente in mente degli esempi. Pensate a Bonhoeffer, che è diventato adesso una specie di santo. Adesso addirittura di Bonhoeffer si pubblica tutto. Lui vivente a un certo punto non fu neanche incluso nella lista dei nomi che la Chiesa confessante faceva circolare per la preghiera di intercessione, no? Nei culti di ogni mattina, perché molti dei suoi pensavano che la sua incarcerazione fosse stata dovuta a ragioni politiche, non a motivi legati al suo ministero di predicatore cristiano. Quindi, e quanti altri esempi potremmo fare? È soltanto dopo che tu dici: ma aveva ragione Bonhoeffer. E se avessero dato retta a Bonhoeffer, forse le cose andavano in modo diverso. Oggi la domanda sulla attualità dei profeti, appunto, non è l'attesa di qualcuno che riveli qualche cosa di nuovo, è la domanda su come viene ripresentata oggi alla Chiesa la stessa parola profetica di allora, cioè un discorso che entra in medias res, che impugna le certezze istituzionali e della Chiesa. Allora coincidevano, c'è questa differenza, ma insomma, e della Chiesa e della società, lo fa in modo critico, sgradevole, inatteso, dal di fuori, e la nostra esperienza ci dice che voci così non sono mai mancate. Il problema è che proprio quelle istituzioni o quei gruppi che più ne avevano bisogno di urgenza in genere li hanno riconosciuti tardivamente, e quindi come minimo la sfida che abbiamo davanti è di ricominciare da quelli che non abbiamo ascoltato, cosa che secondo me sarebbe anche molto salutare al di fuori della Chiesa, sarebbe anche molto salutare per esempio per la vita politica e civile. Cioè, quando vediamo che le cose di cui siamo stati assolutamente convinti, che abbiamo ripetuto perché ci sembrava che fossero assolutamente evidenti, ci hanno portato in una situazione di stallo, forse sarebbe salutare che noi andassimo a studiare quelli che abbiamo snobbato, riprendessimo le questioni che pensavamo fossimo mal poste. Che ne so.
Grazie.